Sta sulla poltrona. No, no, di là, più avanti. Buongiorno, mi chiamo Enzo Golino, siamo qui per parlare del nuovo libro di Eugenio Scalfari, Per l'alto mare aperto. Molti anni fa Scalfari ha detto che si sentiva uno scrittore prestato al giornalismo. Credo che mai definizione fosse tanto antivedente, come dimostrano i libri che lui ha scritto fino a questo più recente. E Per l'alto mare aperto e si presta veramente a una verifica, perché è il libro che meglio di tutti gli altri raduna tutte le qualità di Scalfari scrittore, di Scalfari giornalista, di Scalfari studioso di filosofia, la sua capacità divulgativa, la narratività. Io ricordo che i suoi articoli di economia, fin da quando leggevo i suoi pezzi, erano dei veri e propri racconti. Detto questo, credo che l'inizio di questo libro già sia una straordinaria piccolo numero di pagine che danno immediatamente la sensazione di quello che questo libro è, vale a dire un bellissimo incontro di Diderot, che Scalfari racconta con grande fervore, seduti entrambi su una panchina del Palais Royal. Credo che nessuno meglio di Eugenio Scalfari può raccontare le intenzioni e quello che ha scritto in questo libro. Eugenio Scalfari.
Grazie caro Enzo. E questo libro, se dovessi raccontare il libro, non la finirei più. E poi io sospetto fondatamente che voi vogliate anche sentire qualche cosa di più attuale che col libro. Sì, però devo anche dire che mi piacerebbe che si parlasse del libro. Allora cercheremo di compensare queste cose un po' diverse una dall'altra. Il libro del resto è molto attuale, nel senso che io sostengo, facendo la storia della modernità, naturalmente faccio la storia della modernità a modo mio, cioè come la vedo io, ecco, quindi materia opinabile. Infatti ad alcuni autori, che siano filosofi, siano scrittori, siano poeti, siano compositori di musica, perché ci sono anche delle finestre nel libro in cui si parla di che cosa è stata la musica moderna, ecco. Io sostengo che quest'epoca è terminata, diciamo sta terminando, quindi da questo punto di vista è molto attuale. Naturalmente sta terminando lentamente, e il problema è se questo deposito di valori artistici, letterari, filosofici, modo di concepire la vita, può essere trasmesso, ancorché l'epoca volga al termine, oppure ci sia un fossato tale che quelli che io chiamo i barbari rifiutano il lascito, vogliono ricominciare da zero e da zero costruire un'epoca nuova. Qui le opinioni in correnti divergono, cioè alcuni sostengono che questa che non è finita un'epoca, è finita una fase di quest'epoca, si apre un'altra fase, la quale però prosegue in qualche modo, aggiornandoli, modificandoli, innovandoli, prosegue il lascito che gli viene. Ecco. A me sembra un po' difficile questa continuità, perché quando un'epoca finisce, di solito finisce in quel modo lì, cioè i barbari inventano un'epoca nuova e solo quando a loro volta hanno raggiunto la certezza, la pienezza, la sicurezza di avere creato perlomeno l'inizio di un'epoca nuova, solo a quel punto sono in grado di rivisitare il lascito della precedente. Ecco, quando si forma dopo la fine della romanità e tutto il periodo, i secoli della cosiddetta età di mezzo, finalmente si forma un'epoca nuova, è solo a quel punto che l'epoca nuova sente il desiderio di rivisitare i testi e i valori di quelli che l'hanno preceduta. Solo a quel punto, cioè quando è sicuro dei propri nuovi valori, vuole prendere conoscenza dei precedenti. Ma prima no, all'inizio no. Ecco, quindi c'è una discussione su questo punto che, ripeto, è opinabile, può darsi che sia una nuova fase della stessa epoca. Alcuni segnali in questo senso ci sono, altri invece no. Allora, per tornare al libro, io faccio cominciare la modernità dai saggi, dagli essai di Montaigne. Questi saggi, questo saggio, perché è un volume che lui ha scritto, datano alla fine del Cinquecento, 1590, l'epoca in cui lui scrive, prima fa due volumi, poi ne aggiunge un terzo, nel frattempo corregge continuamente quelli che ha già scritto, e insomma poi muore, e quindi la faccenda, per quanto lo riguarda, si chiude. Mi sono posto il problema che nelle nostre scuole, io perlomeno così ho imparato, ma immagino che ancora adesso sia così, l'Europa moderna si fa cominciare dalla scoperta dell'America, e quindi un secolo prima. Ed è vero che la scoperta dell'America è un grandissimo momento, perché intanto lo è dal punto di vista geografico, dal punto di vista economico, lì si scoprono culture agricole, prodotti nuovi, si scoprono anche malattie nuove, poi una buona parte invece gliele regaliamo noi che arriviamo lì, poi c'è il genocidio di quelle etnie, una cosa orrenda, insomma, comunque la navigazione diventa globale. Poco dopo Magellano fa il giro del mondo dall'altra parte, insomma è ovvio che il fatto è enorme. Allora, perché io comincio da Montaigne e da Cervantes? Comincio lì perché Colombo e tutto quello che viene dopo non pensano la modernità, cioè non sono consapevoli, non introducono valori nuovi, introducono fatti nuovi, molto rilevanti, estremamente rilevanti, ma non valori, cioè non pensano la modernità, mentre con Montaigne comincia il pensiero sull'epoca che stanno vivendo. Dico che purtroppo questi fari fanno in modo che voi vedete me ma io non vedo voi, e questo mi dispiace, perché il conforto di vedere i volti di chi ti ascolta aumenta quel poco di efficacia che si riesce ad esprimere. Allora, comunque, sono arrivato ad una conclusione, che è questa, che chi sta vivendo il periodo di transizione da un'epoca vecchia ad una nuova, o anche semplicemente una nuova fase della stessa epoca, mentre vive questo periodo di transizione non è affatto consapevole che si sta chiudendo una fase o un'epoca e una nuova si apre. Questa consapevolezza, se uno non pensa bene, bene nel senso riflette attentamente, non è consapevole di questo. Noi pensiamo di star vivendo degli anni che, normali, ecco. Vabbè, poi normali fino a un certo punto, non tanto normali, ma per ragioni contingenti, non per ragioni epocali. Ecco, io penso invece che noi stiamo vivendo la fase di transizione da una situazione ad un'altra. Uno dei punti importanti, un cambio di fase importante, è quando dal pensiero illuminista, che è quello che crea la consapevolezza della modernità, si passa al pensiero romantico. Ecco, questo è un cambiamento di fase molto notevole e che si riflette sul diverso modo di concepire la felicità e di concepire il sentimento amoroso, che è una delle dei filoni che innervano un'epoca, il modo di concepire e di praticare e di vivere il sentimento amoroso, e tante altre cose, la letteratura, la musica, ecco, la musica polifonica che fino a Bach ancora grandeggia, e poi con il fenomeno Mozart e con Beethoven e tutto quello che viene dopo, diventa, specie con Beethoven, una musica romantica e che si differenzia nettamente da quella precedente. Quindi questo cambiamento di fase tra l'illuminismo e il romanticismo è notevole, è molto notevole. E questo avviene anche in quell'altra forma in cui un'epoca si esprime, che è il romanzo. Il romanzo, il grande romanzo europeo, a cominciare da quello francese e da quello russo, con delle profonde differenze tra loro, e però è quello che battezza il cambiamento di fase dalla fase illuminista a quella romantica, e così via. Alla fine di questo percorso io vedo il pensiero di Nietzsche, che secondo me è la fine della modernità. Cioè Nietzsche radicalizza a tal punto gli elementi della modernità dei due secoli che l'hanno preceduto che esplode, e la modernità a quel punto ha dato tutto quello che poteva e finisce. Naturalmente questa fine, che se dovessimo essere pignolescamente cronologici sarebbe la fine dell'Ottocento, perché Nietzsche alla fine dell'Ottocento poi diventa matto e poi vegeta ancora per 10-11 anni, poi muore, ma praticamente finisce alla fine dell'Ottocento. E viceversa poi non è così, nel senso che lì c'è questa esplosione che si ricollega all'inizio di Montaigne e poi appunto con Nietzsche esplode, e però è ancora una modernità in piena maturità, ecco, è ancora un vecchio che però è perfettamente vigile, continua ad esprimere e a innovare valori. A quel punto il mio libro abbandona la visione complessiva di quello che viene dopo, è un post scriptum in un certo senso, se si può dire così, e io lo concentro sull'Italia, cioè non continuo a seguirla in tutta Europa come ho tentato di fare fino a quel momento, e mi fermo sull'Italia e individuo, secondo me, i due scrittori, uno dei quali è soprattutto un poeta, che ancora incarnano nella loro pienezza la modernità, e sono Italo Calvino e Eugenio Montale. E con questo termino. Ecco. Questo è grosso modo l'illustrazione a grandissime linee del libro. Aggiungo soltanto che gli autori che da me di cui parlo, ecco, che sono poi quelli sui quali mi sono formato, si è formata la mia, è una, da questo punto di vista è una specie di autobiografia di lettore, delle mie letture, diciamo così. Sono moltissimi, quindi trattati velocemente, perché sennò diventava un trattato e non avevo nessuna voglia di scrivere un trattato. Io dico che li ho guardati non di faccia ma di profilo, cioè ho cercato di cogliere in un modo così di profilo questi autori che a mio avviso hanno fatto la modernità, e li enumero tanto per dare la sensazione di qual è stato il percorso. Spero di non dimenticarne qualcuno, ma insomma, dopo Montaigne io compio un viaggio. Ecco, ho cercato di fare tutto questo sotto la forma di un racconto e non di un'esposizione didascalica. Spero di esserci riuscito. Comunque, la prima parte è un'intervista e un viaggio immaginario che io faccio con Diderot. Insieme andiamo anche a visitare il castello di Montaigne nel Bordolese e leggiamo insieme le scritte che lui scolpiva, scriveva sui muri e sul soffitto della stanza dove lui ha vissuto per anni, nella torre del suo castello. Lui era un tipo un po' così, abbastanza chiuso, per cui stava con la famiglia nel castello, ma la famiglia stava negli altri piani. Lui stava nella torre e mangiava lì, dormiva lì, insomma, non, i rapporti col resto della famiglia erano piuttosto saltuari. Questo nella fase in cui lui scrive, perché prima aveva vissuto, aveva occupato anche alcune cariche pubbliche a Bordeaux. Quindi Diderot, Montaigne è recuperato in questo modo, poi ci si ritorna ancora, poi Diderot mi saluta e il viaggio con lui finisce. Poi io analizzo anche il Cervantes del Don Chisciotte, molto meno diffusivamente di quanto non abbia fatto con Diderot e con Montaigne, ma era importante per me stabilire che fin dall'inizio un'epoca come quella moderna comincia con due espressioni della propria cultura. Una è un'espressione riflessiva, saggistica. L'altra è l'arte del racconto, del romanzo, che però sono due filoni che poi caratterizzano l'intera epoca, con in più, l'ho già detto, la musica, le arti figurative, eccetera. Allora poi, dopo questi due personaggi, io faccio un salto indietro, perché Diderot, lasciandomi, mi dice voi però vi dovete preoccupare che ci sia, a questo percorso di modernità che volete fare, ci sia un eroe mitico, perché se no non avete la stella polare, ecco, quindi avete bisogno di questo. E questo eroe mitico è Odisseo Ulisse, che secondo me è il primo eroe moderno, ok? che dà la... E io rivisito l'Iliade prima, ma soprattutto l'Odissea, per vedere in che modo quello che nell'Iliade è il maestro degli inganni, perché così lo descrive Omero, attraverso il viaggio che fa nell'Odissea diventa un maestro di saggezza. Quindi l'evoluzione di un eroe che, oltre ad essere un combattente sotto le mura di Troia, è quello che si inventa il cavallo, è quello che esce dal cavallo con un manipolo dei suoi e apre le porte all'armata achea che affluisce, e poi c'è il massacro che ricordiamo, e poi viceversa diventa uno che Dante riprende e gli mette in bocca quel discorso che però è conseguente all'Ulisse dell'Odissea: fatti non foste a vivere come bruti ma a perseguire virtute e conoscenza. Quindi è un personaggio che non è più il maestro degli inganni, è diventato l'eroe della conoscenza e della consapevolezza. E quindi io faccio questo racconto e le tappe che Ulisse, Odisseo, attraversa per subire, per evolversi in questo modo, sono tappe in cui incontra quattro donne ed è protetto dall'alto dei cieli da una dea, anch'essa, secondo la mitologia greca, femminile, dea femminile, che sono la maga Circe, Calipso, che con lui ha un amore vero, carnale, e alla fine, affinché lui resti, gli offre l'immortalità, che lui rifiuta. E c'è un motivo profondo per cui rifiuta, sul quale adesso non mi intrattengo, ma nel libro è spiegato. Poi incontra Nausicaa, nell'isola dei Feaci, che è una vergine già promessa ad uno sposo, che però è tentata dalla figura di questo eroe che, nonostante fosse avanti con gli anni per l'epoca, aveva 40 anni, ma a quell'epoca 40 anni insomma era già avanzato, e praticamente gli fa capire che lei sarebbe felice che lui restasse lì e fosse il suo sposo. E lui, in un primo momento, questa tentazione c'è, perché lui sa che se torna ad Itaca si ritrova alle prese con quelli che hanno invaso il suo palazzo, che hanno insidiato la moglie, tant'è che poi c'è il massacro dei Proci. Quindi lui è tentato dall'idea che invece si scorda Itaca e rimane alla corte dei Feaci, dove diventerebbe poi il re, praticamente, perché il padre di Nausicaa è ancora più avanti negli anni, e quindi, ecco, quindi c'è anche questa tentazione. Poi c'è invece il fato che sa e impone il ritorno. Il ritorno è un sentimento enorme. Poi dopo lui riparte, perché la ripartenza è scritta già nell'Odissea, quindi Dante recupera la ripartenza, perché l'Odissea lo dice, e riparte perché fa l'ultimo viaggio alla ricerca di approfondire la conoscenza oltre le colonne d'Ercole, cioè oltre Gibilterra, che fino a quel momento per la civiltà mediterranea era un varco non oltrepassabile. Quindi lui vuole una conoscenza che vada al di là di quella che si può avere normalmente. E lì poi Dante lo fa affondare e non se ne parla più. Ecco.
Ernesto Franco, l'editore di Scalfari, direttore editoriale dell'Einaudi, gli chiederà ha cose da dirgli e da chiedergli. Volevo semplicemente accennare che alla fine della nostra conversazione, intorno all'una, se qualcuno del pubblico vorrà intervenire, ebbene accetto, anzi benissimo accetto. Ernesto Franco.
Dunque, devo dire che Eugenio Scalfari ha già risposto a quasi tutte le domande che io volevo fare. Però no, alcune ne rimangono, quindi voglio andare magari in questo o quel posto del percorso del libro per chiedere alcune cose. Faccio solo una considerazione di carattere generale. Cioè, questo libro, oltre, come avrete capito, è anche un elogio alla lettura, è un libro che legge dei libri, degli autori, ma è anche un libro attraverso cui l'autore e per riflesso anche il lettore si legge, cioè mostra come cosa cercare nei libri, il senso del proprio percorso, il senso del nostro percorso, che tipo di uomo moderno io sono. Sono un uomo moderno, rientro in questa serie di come dire, riconoscimenti che si possono fare anche nella materia viva della vita degli autori e mia, ed è quindi un percorso, voglio dire, che riguarda anche in primis il lettore. Tu hai accennato a sui barbari, ritorno magari con una seconda domanda, ma in questo percorso ci sono molti autori, molti libri, diciamo, capitali che sono di svolta, altri invece che consideri, come dire, in tono minore, come dico, come importanza per la costituzione e la formazione dell'uomo moderno. O un posto che forse alcuni potrebbero giudicare sorprendente, anche per l'intensità con cui affronti l'autore e il tema dell'autore, è quello dedicato a Marx. Sorprendente, perché tu marxista mai sei stato e non sei, invece Marx ha un momento di grandissima sfortuna, diciamo, culturale in qualche modo, invece nel percorso della modernità e nel percorso quindi di questo libro tutti ci soffermi con attenzione. Vuoi spiegare perché questo passaggio?
Sì, beh, Marx, insomma, la notorietà di Marx deriva dalla sua posizione ideologica e sostenuta poi da una attenta ricerca di carattere soprattutto economico. Ecco. E quindi Marx è il marxismo è il materialismo storico e il capitale è la Bibbia, se volete, dei marxisti. Se non che Marx ha un risvolto che è molto importante e che viene spesso, salvo quelli specialisti che naturalmente studiano Marx in tutte le sue facce, ha un risvolto che di solito viene trascurato o addirittura non conosciuto. Ed è tutta la fase che precede, ma anche segue al Manifesto dei Comunisti. Quindi non è solo un Marx giovanile, è anche, si prolunga, ecco, in cui lui, che ha ben fisso che la storia è mossa soprattutto dall'evoluzione delle forze economiche, e fin dal tempo dello schiavismo lui esamina prima un po' a volo d'uccello, poi sempre più da vicino e in modo sempre più approfondito esamina le varie epoche, le varie fasi della storia, sempre dal punto di vista dell'azione che le forze economiche evolvendosi esercitano, che è poi la base del materialismo storico. Queste infatti vengono definite, questi movimenti, la struttura, mentre tutto il resto, e cioè la politica, ma anche la cultura, vengono definite la sovrastruttura, cioè emergono come il pennacchio, diciamo, che sta sopra a un elmo. Ecco, L'elmo è l'elmo, il pennacchio è il pennacchio. L'elmo è la struttura e il pennacchio sono le efflorescenze che emergono da questa struttura. Nel fare questo discorso, lui ha ben fisso che la fase terminale di questo discorso sarà il comunismo. Comunismo che è l'abolizione dello Stato, l'abolizione quindi della burocrazia, l'abolizione della classe politica, di queste sovrastrutture che con l'attuazione del comunismo non avranno più ragione di essere, perché a ciascuno secondo i bisogni, e però ciascuno dia tutto quello che può alla comunità. Naturalmente lui vede questo passaggio finale come la conseguenza fatale del passaggio precedente, e cioè della borghesia che prende il potere, distrugge il feudalesimo che sta storicamente alle sue spalle e crea lo Stato borghese. E comunque si impadronisce del potere. A quel punto, e solo a quel punto, si apre la strada per il proletariato che, sfruttato dalla borghesia, rivendica la sua libertà, e poi c'è il comunismo attraverso vari passaggi, uno dei quali sarà, ma è un passaggio nella testa di Marx, la dittatura del proletariato. Questo fa sì che Marx considera come una necessità e quindi una vittoria per il suo pensiero l'affermarsi della borghesia. Allora, in tutto il periodo che va nella sua riflessione, dalla Rivoluzione francese, Napoleone compreso, fino ai tempi in cui lui scrive e dice adesso ci siamo, infatti fa il manifesto e incita il proletariato a muoversi. In tutto questo periodo lui parteggia, ma in un modo che a leggere quegli scritti, uno resta, se non ha familiarità con queste cose, resta sbalordito. Lui parteggia per la borghesia, vuole che la borghesia vinca, e siccome per un periodo questa vittoria è ancora incerta e contrastata da varie situazioni storiche, locali, nei vari paesi dell'Europa, perché allora era l'Europa il centro della cultura e della modernità, lui è d'accordo, tanto per citare. Lui segue con non solo apprezzamento intellettuale, ma con partigianeria il pensiero di Tocqueville, che, come voi sapete, è praticamente il massimo culturale della nascente cultura liberal-democratica. Lui non vuole che la borghesia guidi lo Stato da lei fondato attraverso sistemi autoritari. Lui vuole che la guidi attraverso una democrazia liberal-democratica con la quale il nascente proletariato può fare delle transitorie alleanze per combattere invece la parte autoritaria. E c'è tutto un percorso in cui Marx è un moderno, nel senso non marxista del termine. Ecco, questa è la ragione.
Volevo farti una domanda impertinente. Ulisse, che tu hai citato, è un personaggio centrale non solo in questo libro, ma delle tue riflessioni. C'è oggi in Italia qualcuno che, sia pure metaforicamente, possa aver imparato qualcosa da lui?
Berlusconi! Sì. Non saprei, sai, Ulisse è un mito, quindi tenere vivo il mito di Ulisse. Significa tenere alto il valore della conoscenza, perché il mito d'Ulisse è la conoscenza e la ricerca dei vizi e delle virtù della specie nostra. E quindi la modernità mette al lavoro una situazione antropologica che è sempre esistita da che esiste la specie, ma la modernità la mette sotto sforzo, e questa attitudine è la mente riflessiva. Cioè noi siamo la sola specie, almeno che si conosca, in cui il pensiero è capace di pensare se stesso. E la persona, l'essere vivente, si nomina io, cioè oggettivizza il soggetto. Ecco, questo forse, non so se è chiaro questo modo con cui mi esprimo, ma noi siamo un soggetto, ma anche il gatto è un soggetto. Dico il gatto tanto per dire un animale, ma perfino un albero è un soggetto vivente, è un ente vivente, ente. Nessuno di questi è in grado di sentire se stesso come un soggetto, perché la loro vita è dominata da istinti che, proprio perché non hanno questa coscienza di sé, si ripetono in un modo coatto. Gli istinti del gatto non è che vengono modificati, sono istinti primari. È un felino, si comporta come un felino. Non sa di morire, non sa cos'è la morte, non ha memoria, ha degli istinti ripetitivi, coatti, ma non ha memoria, se non una memoria. Alcune specie più evolute hanno una memoria molto labile e di breve durata, e va all'indietro di pochissimo, ecco. E non vede il futuro, perché non progetta il futuro. Dicevo che non sa di morire, dicevo che non sa di invecchiare. Il gatto giovane fa dei salti di un certo tipo, il gatto vecchio fa dei salti più ridotti o non salta più per niente, ma non è che si può paragonare a lui quando saltava in un altro modo, perché non c'è un lui, non c'è un io, quindi vive il momento che vive. Attenzione, perché noi ci stiamo abituando, noi umani, a vivere schiacciati sul presente, con poca memoria storica e quindi pochissima progettazione del futuro. E le condizioni, il mondo in cui viviamo, il precario, tutto quello che sappiamo, favorisce, ma anche una certa tecnologia mal vissuta e mal applicata ci schiaccia sul presente e consegna la memoria alle macchine. Ora, la memoria affidata alle macchine è una cosa ben diversa, perché la memoria nostra, che agisce all'interno di noi, è un vissuto che ci è costantemente presente. Se è affidata alle macchine, noi la possiamo consultare se vogliamo sapere quando è che Colombo ha scoperto l'America, schiacciamo il bottone, ma non è più una memoria che agisce da dentro come uno degli elementi formativi del carattere della persona. E quindi noi rischiamo di appiattirci sul presente. Ecco, quindi...
Ernesto.
Sì.
Ernesto.
Mi dà la parola.
Sì, no, dico, ho risposto alla tua domanda. Sì.
Allora, arriviamo al presente, perché il libro ha suscitato ovviamente una serie di discussioni e anche, secondo me, qualche fraintendimento, soprattutto sulla tua valutazione, cioè sul tuo giudizio di valore dei barbari. Alcuni l'hanno inteso in maniera giusta, come secondo me è nel libro, che è quasi una constatazione di ciò che avverrà, e altri invece l'hanno capito come un giudizio di valore negativo e semplicistico. Allora, c'è stata molta discussione su questa cosa, e tu una volta, ricordo che appunto intervenendo, hai molto chiarito fra le altre questo problema della valutazione dei, tra virgolette, barbari, ma soprattutto hai parlato anche, per distinguerli dai barbari, per distinguerli dai moderni anche, degli imbarbariti. Ecco, questo è un'altra, diciamo, sottocategoria che comunque è diversa. Ecco, su questa dinamica delle tre figure, diciamo, di viventi, forse non è male se...
E qui mi offri una finestra per parlare di attualità. Quindi io la prendo, perché...
Non ci eravamo proprio messi d'accordo.
No, non dovete fare troppi applausi, perché l'applauso denuncerebbe, una mente un po' analitica come io credo di avere, che di tutto quello che abbiamo detto finora non ve ne frega niente. E spero che non sia così. Comunque, parliamo pure dei barbari, dei moderni, dei barbari e degli imbarbariti. E cercherò di farlo però molto brevemente, perché vedo che il tempo corre, io sono un po', a volte mi lascio andare a raccontare. Allora, ho detto che quando finisce un'epoca ne arriva un'altra, e quando è che abbiamo il segnale che un'epoca sta finendo? Quando arriva una nuova generazione con un linguaggio completamente diverso. Questo è il segnale principale, la spia che l'epoca sta finendo. Noi siamo in presenza di linguaggi molto diversi. Io di solito a questo punto cito una cosa che mi ha molto colpito, cioè che mentre il vocabolario della lingua, che è la lingua dell'epoca globale, diciamo, che è un inglese diciamo un po' deformato, ma insomma, o vari tipi di inglese, l'americano, insomma, comunque l'inglese è la lingua franca, diciamo, di gran parte del mondo. Allora, in un volume, in un vocabolario molto vasto, l'inglese contiene 500.000 di vocaboli. La stessa ricerca fatta dall'Università di Oxford dice che la lingua che si insegna nelle grandi università inglesi contiene più o meno 10.000 vocaboli. La lingua che viene usata sui telefonini o su internet dai navigatori, che si esprimono in inglese, contiene 1.500 vocaboli. Allora, questo significa che il vocabolario, ma questo poi lo si vede anche nell'italiano quando si parla tra persone così correnti, ecco, il vocabolario si è molto ristretto, e serve a manifestare bisogni primari, sentimenti fondamentali e poco d'altro, notizie. Ecco, è morto lo zio, faccio un viaggio verso gli Stati Uniti, per, si fa col per, col segno aritmetico, è tutto ristretto. I messaggi telefonici, per esempio, tra giovani, sono messaggi scheletriti, il linguaggio si sta scheletrendo. Allora, il linguaggio è un punto fondamentale. Tra l'altro, barbari si chiamavano così perché i greci mimavano il ba-ba-ba-ba-ba-ba, perché loro non capivano quella lingua e quindi per loro erano barbari quelli che non parlavano la lingua, la loro lingua. Un linguaggio scheletrito, siccome il linguaggio è il prodotto del pensiero, ma a sua volta il linguaggio stimola il pensiero, quindi c'è un intreccio tra pensiero e linguaggio che è molto importante. Allora, un linguaggio scheletrito suscita pensieri scheletriti, pensieri elementari che, ripeto, soddisfano un notiziario, per quel tanto che questo pensiero ha curiosità di conoscere alcune notizie, e esprime sentimenti e bisogni primari. Primari, sapete cosa vuol dire? Bisogni primari, mangiare, coprirsi, fare l'amore, fare sesso. Fare l'amore, fare sesso, ecco, questo è un altro punto interrogativo sul quale qui non mi soffermo, ma è un punto molto importante. Seguire le varie tappe nella storia degli uomini dell'amore, che da prima cenno brevissimamente, c'è un amore che è l'amore che emana dalla famiglia, dal nucleo tribale familiare, per cui si venerano i genitori, e questo sta scritto pure nelle tavole mosaiche, è vero, venera il padre e la madre, ama il padre e la madre, e così ami i fratelli, ami la sposa con la proiezione che la sposa farà i tuoi figli, i suoi e i tuoi figli, quindi la famiglia. Allora, ci sono sicuramente in tutte le epoche, a cominciare da quando la specie esiste, sentimenti amorosi, individuali, non inquadrati nella struttura famiglia, però sono del tutto irrilevanti. Sentimenti, quello ama. Se però questi sentimenti che si esprimono al di fuori della famiglia, nel rapporto tra due persone, diventano esibiti ed entrano in conflitto pubblico con la struttura dell'amore familiare, vengono repressi in modi terribili anche. Ecco, io accenno a Tristano e Isotta, di cui conoscete, e accenno anche a Paolo e Francesca, che Dante, a cui Dante fa un monumento poetico, perché capisce cos'è quel sentimento, ma li mette nell'inferno, perché all'inferno devono stare. Tutte queste cose non ci sono però nel libro, questo devo avvertire. È semplicemente per spiegare che anche l'amore entra in questa concezione dell'amore nuovo rispetto all'amore tradizionale. Noi abbiamo avuto una fase importantissima dell'amore che è stata il romanticismo, l'amore romantico, dove per la prima volta nell'illuminismo e poi in modi diversi nel romanticismo il privato diventa dominante nella società, perché prima il privato era irrilevante, ci si esprimeva attraverso le istituzioni pubbliche, non le istituzioni giuridiche, dico i nuclei pubblici, la polis, ecco, e poi la città, le corporazioni, quelli erano. E quindi l'amore si esprimeva attraverso queste cose. Quando il privato prende il sopravvento nella società, quello è l'amore romantico, che diventa quindi un fatto importante. Poi c'è la liberazione della donna, poi c'è l'emancipazione, la parità dei diritti, poi c'è la libertà sessuale e quindi anche il riconoscimento, che incontra tuttora gravi difficoltà, ma insomma è sul tappeto il problema dell'amore omosessuale, maschile e femminile. Allora tutto questo fa sì che la durata del rapporto si accorcia, perché tutti questi elementi considerati insieme, l'amore romantico che permane, dura meno e viene supplito da una serie di amori romantici. Quindi c'è una profonda modificazione.
Hai promesso una parola su barbari e imbarbariti.
Ecco, me l'ho scordato.
Perché sono e luna.
Sì. Va bene. Allora, i barbari, io penso appunto che noi moderni non è che fermiamo i barbari che hanno cambiato linguaggio e pensiero. Non è che col dito turiamo il buco della diga da cui dall'altra parte c'è l'oceano. Non succede. E non deve succedere, perché la storia va avanti. Noi siamo semmai alle prese con dei moderni che si sono imbarbariti, cioè che parlano il nostro linguaggio, ma lo usano in un modo vergognosamente corrotto e quindi inquinano i valori della modernità. Ecco. Questi imbarbariti che cospargono di immondizia i valori e li deturpano e li piegano ad altri fini, vanno combattuti. Quindi noi non dobbiamo combattere i barbari, dobbiamo assistere alla loro evoluzione e tentare in qualche modo di trasmettere quello che abbiamo fatto. Dobbiamo combattere gli imbarbariti, perché quelli inquinano i valori della modernità e quindi rendono ancora più difficoltosa la ricerca che i barbari inconsapevolmente faranno di creare una fase nuova. Questa fase nuova deve essere preservata dall'imbarbarimento dei moderni, che in Italia è particolarmente diffuso. Adesso, scusa, se voi volete o desiderate che io vi parli di che succede tra Fini e Berlusconi, Vendola e Bersani, eccetera, io non ve ne parlerò.
C'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire? Prego.
No, chiedevo gentilmente se identifica nel racconto che fa del libro le quattro donne. Mi sembra che alla fine esalti la figura del fatto. Identifica Penelope col fatto o è un atteggiamento misogino quello di notare esalto la figura femminile di Penelope? Premetto che ero del signore, tra virgolette, che l'ho infortunata prima per strada, quindi faccio un po' di corretta. Grazie. L'ultima, brevemente ancora, se in qualche modo l'utopia del marxismo, la dittatura del proletariato non si era avverata, qual è che incide oggi nella nostra società? Il rapporto economico e quindi la finanza e il bilancio, o è il fatto che non sovrasta la condizione umana? Grazie.
Beh, comincio da quest'ultima, eh? Io sostengo, dico io sostengo perché lo scrivo, quindi lo sostengo, che in una fase di economia globale sempre più vale la legge dei vasi comunicanti. Quindi laddove in certe zone del mondo ci sono paesi opulenti, non importa come sono diventati opulenti, sono opulenti, prendiamo il dato di fatto, e ci sono paesi poveri, alcuni dei quali emergenti, cioè che stanno salendo ma ancora mediamente sono al di sotto di quella opulenza dei ricchi. Allora, siccome la pressione, la legge dei vasi comunicanti è che la pressione deve essere uguale in tutti i luoghi di questa comunicazione di liquidi, egualmente noi ci avviamo sempre più verso un equilibrio e una quindi redistribuzione del benessere su scala globale, il che vuol dire che nei paesi opulenti il benessere tende a scendere, laddove nei paesi emergenti tende a salire. Noi apparteniamo a un paese opulento, noi siamo ancora nei primi 10 paesi più ricchi del mondo. Quindi quando sento che il nostro ministro dell'economia, bravissimo, dice certo bisognerebbe fare sgravi fiscali sul lavoro, certo bisognerebbe incentivare i consumi, certo bisognerebbe fare un welfare che copra anche i precari nei modi in cui si fa, ma non abbiamo le risorse. Allora, questo affare che non abbiamo le risorse, secondo me, è falso. Perché se siamo il paese tra i più ricchi del mondo, le risorse ci sono. E il principio dei vasi comunicanti, se vale tra paesi ricchi e paesi poveri, tra paesi opulenti e paesi ancora emergenti, deve valere anche all'interno dei paesi ricchi. È vero? Quindi bisogna diminuire le diseguaglianze, perché noi abbiamo un livello di diseguaglianze che è molto maggiore di quanto fosse, non dico tanto, ma dico 30 anni fa, molto maggiore, molto maggiore. Naturalmente, ecco, io faccio poi una riflessione, la traggo dalla mia personale esperienza di contribuente. Io ho un reddito e un patrimonio che, per ragioni che vengono dalla mia biografia, non tanto giornalistica quanto editoriale, perché io sono stato comproprietario di alcuni giornali per molti anni, quando poi ho deciso di venderli, mentre prima non c'avevo una lira in saccoccia perché stava tutta dentro alle imprese, poi invece ne sono uscito e ho realizzato. Bene, da questa stretta di Tremonti gente come me non paga un centesimo in più. Io non sono colpito, non sono statale. La sanità, se voglio una sanità particolare, sono in grado, anche al di fuori della sanità, diciamo, dei giornalisti, io posso, se avessi bisogno, un parente avesse bisogno, un amico avesse bisogno, posso dire andiamo a vedere cosa c'è a New York di più, so. Ecco, faccio degli esempi a caso. Non ho subito nessuna tassa in più. lo ritengo ingiusto, voglio pagare, voglio contribuire, perché non sono tassato? E naturalmente io so perché lui dice che non ci sono i soldi per le manovre, perché non vuole tassare questo ceto che in gran parte lo segue e quindi tasserebbe i propri elettori e non li tassa, e agli altri dice non ci sono i soldi. Allora il presidente Obama, che appartiene a quella categoria di quelli che fanno sognare e anche conoscono il modo di governare, cosa rarissima, perché di solito chi fa sognare, poi se è chiamato a governare non sa governare, e chi sa governare non è in grado di far sognare, ecco, quindi è raro. Però anche Obama, come sapete, mentre prima aveva un supporto del 60-65% nei sondaggi, adesso è sotto al 40%, perché si è trovato in condizioni di crisi generale, l'ha affrontata in vari modi, alcuni dei modi forse sbagliati, altri sicuramente impopolari. E va bene. Adesso, siccome vede che la ripresa non prende slancio nel suo paese, che poi è uno dei motori del mondo, ancora, ha stabilito, perché c'ha un deficit di bilancio pauroso, gli Stati Uniti hanno un deficit di bilancio pauroso. Ciò nonostante, lui ha detto, io ho bisogno, intanto per cominciare, di altri 50 miliardi di dollari da investire per aiutare le industrie e i consumi a tirarsi su e riavviare una ripresa più robusta. E siccome non posso ulteriormente aggravare il debito, io metterò le tasse sui più ricchi. I più ricchi, badate, non sono, perché ognuno di noi è contento quando qualcuno dice bisogna mettere le tasse sui più ricchi. Certo, bisogna. Io non sono tra i più ricchi. Più ricchi. Allora, attenzione, perché i più ricchi riguardano anche la parte di ceto medio che sta vicino a ricchezze ben maggiori. Le ricchezze ben maggiori sono poche. Da quelle si prende e si deve prendere. Ma con quello non risolvi il problema. Quindi bisogna fare una graduazione, che non è che tu, se passi da un reddito di 10 a un reddito di 11, improvvisamente quello di 11 piglia una mazzata e quello di 10 è più contento. Non è così. Bisogna fare una scala, scalettare, per cui i gradi bassi vengono alleggeriti di più e man mano che sale l'alleggerimento diminuisce, fino a che da un certo punto in poi invece c'è un aggravamento che però prima è molto piccolo e man mano che sale aumenta. Quindi è una scalettatura. Allora bisogna saper governare e essere anche impopolari, perché questo affare che ha detto Obama, immediatamente i sondaggi l'hanno punito e lui va avanti lo stesso. Ma qui però, siccome tutto vive sul consenso, ecco, questo è un problema che ci riguarda tutti però. Io ho risposto, l'altra cosa.
Se vuol ripetere, per favore.
Penelope. Non ho capito bene. Penelope, lei dice, è stata lì ad aspettare, e allora è stata lì ad aspettare, certo. Mentre lui girava il Mediterraneo e se la pigliava pure comoda. Questo, mi pare di capire che è così, è questa la domanda.
Scusi, non sono riuscito a capire.
Voglio dire, lei cosa mi domanda?
Se posso parlare di quattro donne fondamentali nella vita dell'Odisseo, di Ulisse, ha parlato di amori, diciamo, ideali.
Sì. Va bene, ho capito. Ecco, sì. Ho capito. Aggiungo io per lei che mentre lui faceva questo giro, lei era lì che faceva la tela, poi la disfaceva, si manteneva fedele, è vero? Allora, noi dobbiamo inquadrare questo nel poema e nella costruzione attraverso il poema di un eroe moderno, perché questo è il centro della discussione. Allora, secondo me, non è che faccio una concessione all'importanza della donna, ma faccio una constatazione. Questo eroe moderno si costruisce attraverso un apporto femminile che è diverso da donna a donna. Quando c'è la guerra di Troia, lui non voleva partire, poi partono messaggeri, eccetera, alla fine lui parte. Badate che anche Achille non voleva partire, perché Achille proprio non ci pensava nemmeno, stava col suo Patroclo, non aveva nessuno con Chirone, che era il centauro che lo istruiva, insomma non aveva voglia di andare a fare questa guerra. En passant dico che questa guerra avviene, poi le spiegazioni sono molto più, quelle storiche sono molto più complesse, è dubbio che ci sia stata una guerra di quel genere, comunque era una guerra che contrapponeva i Dori e la Nuova Grecia all'Oriente, ecco, alle coste turche dove sorge poi Troia. Quindi, però nel racconto mitico la guerra avviene perché una donna bellissima si innamora fuori dal matrimonio di uno playboy, diciamo, che era Paride, lo segue e passa dall'altra parte. Questa è una delle punizioni contro la violazione dell'amore familiare che si esprime attraverso la famiglia, è la guerra, è una guerra mondiale per i tempi, è la guerra. Allora, c'erano alcuni dei greci sparsi nelle isole, nel Peloponneso, eccetera, che non avevano nessuna voglia di andare a combattere perché Menelao gli aveva messo le corna e quindi non, Elena aveva messo le corna, non ci volevano andare. Poi però vanno. Allora Odisseo sta lì, come tutti gli altri, 10 anni, dura 10 anni. In questi 10 anni, lì non è che i postini portavano notizie, Penelope non sa nulla, sa solo che il suo uomo è andato a combattere. E il suo uomo ha ragione di ritenere che la sua donna col figlio lo stiano aspettando. Questo finisce la guerra. Lui naviga verso Itaca, ma per una serie di circostanze, in parte, in gran parte, volute dagli dei olimpici, questo è il punto, lui non riesce ad arrivare a Itaca e incrocia altri popoli, altre isole, altri mostri. E quando poi finisce il ciclope, quando finisce questa storia, lui riprende la strada di Itaca fino a quando invece passa davanti alla maga Circe. Voi sapete che è stato ricostruito un tentativo di vedere a che cosa corrisponde il posto dove stava Circe, insomma, Circeo, ma non è Circeo, insomma, comunque, la maga Circe. E, come sapete, Circe, lui manda avanti un drappello dei suoi, questi non tornano, perché Circe aveva un filtro che li cambiava in animali. Allora lui decide, vado io, e mi spetta, io sono il capo, vado a cercarli. Per la strada incontra un giovine, che era Hermes, dio potentissimo, mandato lì da Atena, dea dell'intelligenza, e gli dice: guarda, tu vai lì, adesso quella ti farà bere un filtro, tu bevilo, ma io ti do il controfiltro, per cui su di te quel filtro, che cos'è il filtro che gli dà Atena? È l'intelligenza. Quindi l'incontro con Circe crea in lui, per intervento divino, l'intelligenza, tant'è che Circe vede che non fa effetto. Ma siccome lei era bella, Ulisse era bello, si congiacciono. Dopodiché Circe gli dice: adesso però tu devi andare agli inferi, perché uno come te che non va agli inferi non è niente. Ma tu, a differenza di tutti gli altri mortali, andrai agli inferi, ma poi torni. Quindi per te è un'esperienza. E gli insegna come andare agli inferi. E poi dice: poi torna, e così parliamo insieme di quello che hai visto. E lui va agli inferi e torna. E a quel punto Circe, che ha capito che ha a che fare con un personaggio fuori dalla normalità, gli dice: allora adesso io ti preparo una barca, una cosa, eccetera. Tu c'hai già ancora la tua nave, ti indico la rotta e vai, tu devi tornare a Itaca, vai. E lo libera, lo manda. Lui, gli dèi creano una tempesta spaventosa per cui lui approda in questa isola che si chiamava Ogigia, dove c'è Calipso. Ha perso tutte le navi, sono tutte affondate. Ha passato Scilla, Carì, tutta quella vicenda lì è già passata. E lì incontra la voluttà, insomma, un amore fisico, erotico. Poi ci sarebbe da parlare di Eros, ma è fuori dal contesto, quindi non parlo di Eros. Ma e lui gode molto, ma anche lei, che si accoppia con un mortale essendo una immortale. Quindi lì c'è ancora di nuovo una trasfusione del concetto di divinità con la mortalità. Sono cose molto, bisogna leggerlo cercando di capire che cosa si sta leggendo, perché sennò diventa una favoletta, non è una favoletta. Allora, dopo però, mentre lei vuole a tutti i costi che lui si fermi, e gli dice: se tu ti fermi diventi immortale come me, lui dice: ma non ci penso neanche, perché gli immortali, attenzione, perché lui rifiuta? Perché gli immortali sono come gli animali, cioè non cambiano, sono fermi a quello che sono. Marte, il dio della guerra, la guerra. Afrodite, Venere, è la dea non dell'amore, attenti, della bellezza e della voluttà. E quello è. Non è che cambia, non può cambiare. Nettuno, Poseidone, è il dio del mare, c'ha il tridente, ogni tanto quando gli girano alza il tridente, succede un macello nel mare, ma lui è il dio del mare, e così via. Odisseo vuole evolversi, E quindi se diventa immortale, sa che gli viene assegnato un angoletto e quello è, e non si muove più. Cioè, ma non muore, e non muore, ma non cambia, non progredisce. Ecco perché diventa un eroe della modernità. E c'ha alle spalle una dea femmina, per come può essere femmina una dea, che è Atena, che è l'idea dell'intelligenza e della socievolezza, la polis, la città. E questo è un altro dei connotati che lei gli mette dentro con l'intelligenza. Questo l'incontro di Atena con Odisseo, devo dire, scusate se non è una vanteria, perché ci sono tante altre pagine piuttosto difficoltose e forse imperfette, ma questa è una delle pagine più belle di questo libro, l'incontro di Atena con Odisseo, in che modo lei gli trasfonde con lo sguardo l'intelligenza nella testa. Ecco. E infine Nausicaa, l'ho già detto, è un'altra tentazione che lo mette a prova, perché lui quando arriva nell'isola dei Feaci sa che da lì lo portano, i Feaci lo portano a Itaca, che non è lontana, quindi è arrivato. Ma lì subisce una tentazione, che è quella di dire, ma chi me lo fa fare? Adesso vado lì, mi tocca uccidere tutti quei mascalzoni, Penelope chissà com'è ridotta. Questo non è scritto, ma lui viene tentato di non andare e di fare il re invece che a Itaca, nell'isola di Alcino, che c'è pure un nome, non mi ricordo, Scheria, ecco, nell'isola Scheria. E rinuncia. Perché? Perché l'ideologia del ritorno, che poi, se guardate bene, rappresenta la circolarità della vita e del pensiero. Non si va dritti, si va in circolo. Ecco. Croce diceva, non esiste, Hegel ha sbagliato, lui era un hegeliano, un post-hegeliano, ma lo corregge il maestro. La dialettica di Hegel dice tesi, antitesi, sintesi. È piramidale, due opposti e la sintesi tra i due opposti. Questo ha un aspetto di verità, ma poi Croce dice, ma però non è proprio così, perché ci sono momenti distinti. Quindi c'è il momento della conoscenza intuitiva, c'è il momento della conoscenza logica, c'è il momento dell'azione egoistica e c'è il momento dell'azione morale, cioè che è fatta a beneficio della specie, del bene comune. Lo spirito è uno che passa continuamente attraverso questi momenti distinti. Ecco, perché ho detto questo non me lo ricordo. Comunque, l'ho detto. Era il problema del ritorno, era il problema del ritorno di Ulisse a Itaca, che è la circolarità, da lì è partito, lì ritorna, poi da lì riparte il circolo.
La misoginia di cui diceva il Signore, non la vedo, non c'è.
La misoginia?
Sì, perché il Signore diceva, c'è una misoginia. Va bene. Allora,
perché non risponde?
No, ti ho detto che...
No, non è la misoginia, è la formazione dell'eroe moderno. Non era affatto misogino, come ha visto, andava continuamente a donne appena poteva.
Bene. Ringraziamo il pubblico che ci ha ascoltato, Scalfari, con molto interesse e silenzio. Grazie per la domanda che ha rivolto il Signore. Arrivederci al prossimo Pordenone. Buongiorno.